Laudetur Jesus Christus.
Alle 14:09 secondi l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: si chiude oggi il G7 in Puglia, attese le conclusioni finali di un evento reso storico dalla presenza del Papa. I fragili nel cuore di Francesco, a manager e imprenditori dice: includete i poveri nelle aziende. Poi il pensiero per gli anziani: combattiamo la cultura dello scarto, per loro un'eutanasia silenziosa. Oggi in Svizzera il primo vertice di pace per l'Ucraina con importanti defezioni. Mosca pronta alla tregua con il ritiro delle forze ucraine da territori strategici e rinuncia all'adesione NATO. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Alle battute finali, il G7 in Puglia, di cui si attende la conferenza stampa finale. Il governo italiano, che ha presieduto il vertice, sottolinea l'accordo tra i leader su Ucraina, migranti e intelligenza artificiale e la storica partecipazione di Papa Francesco, che ai sette potenti della Terra ha sollecitato una buona politica per il bene comune. E la presenza di ieri di Francesco al G7 per intervenire sull'intelligenza artificiale, secondo padre Paolo Benanti, teologo francescano e membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite, rappresenta una novità storica, prima di tutto perché nel contesto internazionale si sente il bisogno di un ritorno all'etica. L'intervista è di Federico Piana.
Riconosce a quella sapienza di cui il Papa si fa portatore una necessità all'interno di uno spazio pubblico e plurale. Apre forse una stagione nuova all'interno anche della presenza della fede nello spazio pubblico delle democrazie occidentali.
E il discorso che il Papa ha fatto davanti ai potenti del mondo sull'intelligenza artificiale è un discorso sostanzialmente ottimistico, potremmo dire.
Secondo me molto equilibrato e molto ottimista anche per certi versi sulle tecnologie, dove si dice che la tecnologia è un qualcosa che è connesso all'uomo. Parallelamente, ahimè, la storia ci insegna che non sempre questa capacità e questa grandezza è stata posta al servizio del bene. Ecco, con questa condizione si inserisce anche l'intelligenza artificiale, questo nuovo artefatto qualitativamente molto più potente, che ci mette di fronte al fatto che i grandi benefici che possiamo fare per l'umanità non sono garantiti se non c'è una gestione accurata, una gestione etica.
La Russia è pronta a un cessate il fuoco e all'avvio di negoziati se le truppe ucraine si ritireranno completamente da 4 regioni strategiche. Kiev si impegnerà a non aderire alla NATO, ha detto il presidente russo Putin. In Svizzera da oggi il primo vertice di pace sull'Ucraina, ma senza la Russia, la Cina ed i paesi del BRICS. Luca Collodi.
Più di 50 capi di Stato e di Governo sono riuniti a Lucerna, in Svizzera, per un percorso di pace in Ucraina che alla fine coinvolga Mosca. Tra i presenti anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. 3 punti all'ordine del giorno: la sicurezza nucleare, l'assistenza umanitaria e lo scambio di prigionieri di guerra, la sicurezza alimentare dell'Ucraina. La Cina intanto invita la Russia e l'Ucraina a incontrarsi a metà strada e ad avviare tempestivamente colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine del conflitto. Per il portavoce del Cremlino, le condizioni poste dal presidente russo Putin per la fine della guerra, mantenere le regioni conquistate, non sono un ultimatum ma una iniziativa di pace che riflette l'attuale situazione sul campo. Zelensky respinge le richieste russe definendole una farsa. Dal G7 italiano, la Germania blocca nuove sanzioni europee sul gas russo e c'è l'invito a Ucraina e Russia alla tregua olimpica in vista delle Olimpiadi di Parigi a luglio.
Il sostegno all'Ucraina è stato quindi uno dei temi principali del G7 per un bilancio del summit dei grandi della terra in Puglia e la proposta di pace di Putin. Marco Guerra ha sentito il direttore di Limes, Lucio Caracciolo.
Per quanto riguarda in particolare l'Ucraina, 2 cose comunque di rilievo: l'accordo bilaterale con cui gli Stati Uniti si impegnano per 10 anni a sostenere l'Ucraina, e l'altro riguarda il cosiddetto prestito di 50 miliardi di dollari che gli alleati occidentali si impegnano a fare all'Ucraina attraverso gli interessi dei fondi depositati dalla Russia nelle banche estere, che è una novità nel diritto internazionale.
Dal canto suo Putin ha detto che è disposto a negoziare la pace se l'Ucraina ritira i suoi soldati dal Donbass.
Vuole essere una soluzione risoluzione del conflitto. La situazione sul terreno sembra favorire questa posizione russa, perché i russi occupano una buona parte del territorio ucraino. Certamente è difficile che in una situazione del genere si possa avviare un negoziato sulla base della vittoria russa, perché questo si tratterebbe.
In Medio Oriente si aggrava il contesto del conflitto a Gaza, sul quale si attende ancora un accordo per la tregua, con un'escalation delle tensioni fra Israele e Libano, un capitolo che impensierisce gli Stati Uniti. Lunedì l'inviato speciale USA Hochstein è atteso in Israele proprio nel tentativo di evitare che le ostilità con gli Hezbollah libanesi si trasformino in una guerra totale. Cura dell'ambiente, dei poveri, dei giovani sono le tre direttrici che Papa Francesco indica a un gruppo di imprenditori, amministratori di compagnie e aziende provenienti da tutto il mondo, ricevuti oggi in Vaticano, membri di una rete che cerca di vivere i principi dell'enciclica Laudato Si. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Ai manager, CEO e amministratori delegati di tutto il mondo, il Papa ricorda anzitutto l'importanza e delicatezza del proprio ruolo. Il potere economico si intreccia con quello politico, afferma. Le grandi imprese condizionano anche le sorti di governi e di politiche pubbliche nazionali e internazionali. Francesco invita perciò ad avere discernimento e chiede di non dimenticare i poveri e andare oltre quella meritocrazia usata per legittimarne l'esclusione, come se la povertà stessa fosse una colpa. Non accontentatevi di un po' di filantropia, la sfida è includere i poveri nelle aziende, afferma il pontefice. Allo stesso modo esprime preoccupazione per i giovani, poveri di risorse, di opportunità e di futuro. Agli imprenditori domanda di essere generosi con le nuove generazioni e accoglierle nelle loro imprese, anche quando non hanno esperienza o competenze. Ogni lavoro si impara solo lavorando.
In occasione dell'odierna giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, Francesco esorta in un post su X a contrastare la logica che considera le persone in età avanzata materiale da scartare. Sentiamo Amedeo Lomonaco.
La parola anziano deriva, secondo il dizionario Treccani, dalla francese ancien, che a sua volta si lega al termine ante. Questa preposizione latina indica ciò che viene prima, ma oggi alle persone in età avanzata spesso non viene riconosciuta alcuna precedenza e viene ignorato il loro bagaglio di saggezza e di esperienza. Gli anziani sono molte volte relegati ai margini della società, come ricorda Papa Francesco nel post su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Quante volte, scrive il pontefice, si scartano gli anziani con atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta. È l'effetto di quella cultura dello scarto che fa molto male al nostro mondo. Il tema della giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani quest'anno è incentrato sulle persone in età avanzata nelle emergenze come disastri naturali, pandemie o conflitti.
Torniamo allo scenario internazionale. La Banca Mondiale ha approvato un prestito di 2,25 miliardi di dollari per la Nigeria. Il provvedimento mira a sostenere il paese più popoloso dell'Africa, caduto in una delle peggiori crisi economiche della sua storia. Ad Haiti si tenta il cambio di rotta sul fronte della sicurezza. Il governo sostituirà i vertici delle forze di polizia nazionali, mentre il paese affronta la drammatica crisi legata alla politica del terrore instaurata da anni da bande criminali ribelli, che ha costretto allo sfollamento oltre 500.000 di persone. Nel 2023 sono stati uccisi circa 5.000 bambini, quasi 15 ogni giorno, in zone flagellate da guerre, in particolar modo nella guerra in Ucraina e nel conflitto in Medio Oriente. Lo si legge nel nuovo rapporto del segretario generale dell'ONU sui bambini e i conflitti armati, pubblicato questa settimana. Il servizio è di Giulia Mutti.
Attaccati nelle loro case, sequestrati, mutilati e arruolati in prima linea contro il nemico, sono le vittime innocenti dei conflitti armati. Nel 2023 i bambini che vivono in zone di guerra hanno sperimentato violenze inaudite in molte aree del mondo, spesso dimenticate. Il nuovo rapporto messo a punto dal segretario generale dell'ONU sui bambini e conflitti armati rivela che sono state riscontrate circa 33.000 violazioni su oltre 22.000 bambini. Per la prima volta le Nazioni Unite hanno inserito Israele nella lista dei paesi in cui sono avvenute le violazioni e, altra prima volta, Hamas e i militanti palestinesi della Jihad islamica sono stati inseriti tra i responsabili. Il rapporto ha segnalato abusi anche in Sudan e in Myanmar, dove c'è stato un aumento del 123% di violenze. Quasi la metà dei soprusi è stata commessa da gruppi armati, denuncia l'ONU, e l'uso di esplosivi ha avuto un impatto disastroso sulla vita di tanti, troppi innocenti.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete riascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e da Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 15:00.